Il cosiddetto prodigio di Watzika è un caso di possessione medianica spontaneo e a lunga persistenza che avvenne nel 1877 nello stato dell'Illinois. Fu un caso famosissimo che ebbe una eco enorme a livello internazionale ed è conosciuto da tutti i ricercatori e da quasi tutti gli appassionati a queste tematiche. Molti ignorano però che un caso simile accadde proprio in Italia e precisamente a Catanzaro nel gennaio del 1939. Il famoso parapsicologo italiano Ernesto Bozzano lo paragonò proprio al famoso caso americano come degna riproduzione. Questo tipo di casistica non sembra essere differente dai casi di possessione che si verificano durante delle sedute medianiche, se non per il fatto che hanno luogo al di fuori di queste, e inoltre perché possono avere una durata eccezionale, di giorni, mesi o addirittura anni. Mi fa piacere innanzitutto raccontarvi come si è svolta la ricerca del materiale, attraverso il quale sono risalito al documento da cui è nato tutto. Questo è un po' lo scopo di Cronache dell'altro mondo, e cioè cercare di approfondire gli argomenti proposti con l'obiettivo di evitare i copia e incolla che si trovano sul web, che molto spesso riportano fatti totalmente inesatti. In questo caso specifico, sono partito dal libro di Filippo Di Verziani, La reincarnazione e i suoi fenomeni, del 1985. Oltre a citare la vicenda, Di Verziani indica anche una monografia del famoso Ernesto Bozzano, che a sua volta parlò dell'evento in questione in Indagini sulle manifestazioni supernormali del 1940. In maniera del tutto fortuita, ho recuperato copia dello scritto di Bozzano e per questo ringrazio Massimo Biondi dell'aiuto. Una volta ottenuta copia, pensavo di aver finito, ma già nelle prime righe, il Bozzano indica di trattare l'argomento successivamente alla lettura di un numero di una rivista di ricerca parapsicologica dell'anno precedente. La ricerca si è così spostata verso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, da dove ho potuto finalmente accedere al documento padre, e cioè al primo articolo scritto sulla vicenda ad opera del dottor Giovanni Scambio. A questo punto vi chiedo scusa se mi sono dilungato in questa noiosa premessa, ma ci tenevo a rendervi partecipi di come sia importante comprendere la genesi di una frase o di una vicenda, cercando di arrivare al punto di origine allo scopo di fugare tutti i dubbi ed evitare di diffondere inesattezze che potrebbero compromettere la comprensione dell'intera vicenda. E proprio grazie a questa modalità di ricerca, se tra un po', dopo anni di articoli errati diffusi da un giornale all'altro e da un sito web all'altro, potrò rivelarvi dettagli inediti. Ad ogni modo, ciò che mi accingo a raccontarvi ebbe inizio il 13 febbraio del 1936, con il ritrovamento di un cadavere seminudo, un caso che le autorità archiviarono come suicidio. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone. E questo è lo strano caso di Siano. A 3 chilometri circa da Catanzaro sorge la borgata di Siano. Le due località sono congiunte da un grosso ponte ad un'unica grande arcata che raggiunge l'altezza di ben 54 metri. Il 13 febbraio del 1936, proprio sotto questo ponte fu ritrovato il corpo senza vita di Giuseppe Veraldi, muratore di 19 anni. Il cadavere aveva addosso un paio di mutande nere ed un solo calzino. I restanti indumenti furono ritrovati più lontano dal corpo, ad una certa distanza uno dall'altro. Le indagini dell'autorità permisero di accertare che la sera prima Giuseppe Veraldi era in compagnia di altri 4 ragazzi in un'osteria di paese, dove bevette vino e da dove si allontanò verso le 19 perché in preda a malori. 2 testimoni successivamente affermarono di averlo visto passeggiare da solo nei pressi di un altro borgo, verso le 5 del mattino. L'autorità giudiziaria archiviò il caso definendolo un suicidio per motivi amorosi, ma i parenti e buona parte del popolo non rimasero appagati da questa versione. Fin da subito parve strano che un corpo in caduta libera per 54 metri potesse avere danni così limitati e soprattutto che potesse giacere in quel modo al suolo. Sembrava quasi che il cadavere fosse stato adagiato in quel punto, simulando il suicidio. Ad ogni modo non si procedette ad alcun fermo e quindi la storia non ebbe modo di proseguire né tra le persone né tramite la stampa, finendo nel dimenticatoio. 3 anni dopo, il 5 gennaio 1939, la 17enne Maria Talarico, in compagnia della nonna, era diretta alla scuola agraria per far visita alla madre, Verso le 11, di ritorno dalla visita, attraversarono proprio quel ponte e, arrivati all'altezza del quarto pilastro che guarda verso la caserma Cappuccini, Maria si fermò improvvisamente per poi incamminarsi fino alla parte opposta del ponte, dove fu colta da forti dolori alle ginocchia e stramazzò a terra. In quel momento si trovò a passare di lì una tale Giuseppina Trapasso, che aiutò la nonna a sollevare la ragazza ed insieme, sostenendola per le braccia, la riportarono a casa. Adagiata sul letto, Maria cominciò qui a dibattersi e a chiamare a squarciagola la madre, che fu avvertita e che di corsa tornò a casa. Ma alla vista della madre Maria disse: «Voi non siete mia madre, voi siete la padrona di questa casa. Mia madre ha le baracche, si chiama Caterina. Io sono Pepè, andate e dite che venga subito a vedere il suo figlio disgraziato». I presenti a questo episodio narrarono che nel pronunciare queste parole, la voce non era quella di Maria, ma era grossa e da uomo. La voce si sparse in un baleno e l'intero paese accorse verso casa Talarico. A questo punto lo stesso dottor Scambio, autore dell'articolo, afferma che, proprio per evitare di cadere in alterazioni dovute alla fantasia popolare, effettuò una rigorosa inchiesta tenendosi anche in stretto contatto con i carabinieri e con la questura. A tal proposito si recò ben 3 volte a Catanzaro e iniziò prima a interrogare i testimoni oculari, visitando poi la giovane Maria. In queste indagini volle sempre colleghi al suo fianco, molto probabilmente per non cadere in cattive interpretazioni. Si iniziò a capire quindi che la crisi di Maria durò circa 36 ore, durante le quali la ragazza visse come fosse il povero Giuseppe Veraldi, raccontando nei dettagli i vari episodi che precedettero la sua morte e specificando come non si fosse trattato di suicidio, ma di omicidio. Tra l'altro Maria, per farsi raggiungere dalla madre di Giuseppe, scrisse un biglietto che affidò ad un messaggero, tale Guido Concolino. Le 2 calligrafie, quella sul biglietto in questione e quella del defunto, furono successivamente confrontate e risultarono identiche. La sera del 5 gennaio, verso le ore 20, Maria, uscita di casa, scelse tra la folla 4 uomini e volle che giocassero a briscola, chiedendo anche del vino. Fu quindi preparato un tavolo a cui si accomodarono i 4 uomini, che cominciarono a giocare mentre Maria assisteva. Ma i comportamenti della giovane cominciarono ad essere sempre più strani, perché mentre assistiva alla partita iniziò a fumare e per ogni giro di carte ingoiò 4 bicchieri di vino. Fu durante questa scena che la ragazza urlò: «Come voi mi avete ubriacato quella sera, così dovete farlo questa sera, mettendomi nel vino zucchero, sale e papavero». Allorché la stessa Maria aggiunse al suo vino zucchero e sale, arrivando a bere ben 4,5 litri di vino e a fumare molte sigarette. È bene specificare che la ragazza, fino a quel giorno, era stata sempre astemia e non fumatrice. Dopo circa 1 ora, infatti, vomitò e cominciò ad urlare: «Abele, Totò, lasciatemi, non mi battete più. Aiuto, mi stanno ammazzando sotto il ponte». La notte tra il 4 e il 5, Maria rimase sveglia baciando la foto della sorella di Giuseppe e solo la mattina successiva, verso le 7, la madre del defunto riuscì a raggiungere casa Talarico. Davvero interessante ciò che avvenne nei minuti precedenti all'arrivo. Maria cominciò a descrivere dove si trovasse in quei momenti la donna. Prima disse che era appena partita e dopo alcuni minuti di silenzio affermò che era arrivata sul ponte. Poi si alzò e si mise in attesa sulla porta. Ad un certo tratto urlò: «È arrivata!» e le corse incontro abbracciandola e baciandola e dicendole che erano 3 anni che non la vedeva. Seguì una lunga chiacchierata in cui la signora Caterina chiese chi avesse ucciso suo figlio. Allora Maria fece chiarezza sugli ultimi attimi di vita del povero Giuseppe, spiegando che quella sera era in osteria con Totò, Abele, Damiano e Rosario. I 4, fingendosi amici, lo avevano fatto ubriacare aggiungendo delle misture al vino. Poi, con la scusa di una passeggiata, lo avevano condotto in un luogo isolato nelle vicinanze della caserma Cappuccini e a quel punto avevano cominciato a picchiarlo e a strattonarlo fino a gettarlo giù da un muro. Lì, in quella posizione più nascosta, avevano continuato a colpirlo anche con pietre, lo avevano svestito e trasportato di forza sotto al ponte, abbandonandone lì il corpo. Maria continuò a parlare, dicendo che uno dei quattro, Abele, in questi 3 anni era morto in ospedale per problemi di salute e un altro, Totò, si era trasferito in Africa per lavoro in qualità di muratore. Affermò anche che da lì a poco Damiano, uno dei quattro, sarebbe arrivato in casa, cosa che si verificò per davvero. All'arrivo in casa di Damiano, Maria non pronunciò una sola parola, finché non chiese del vino e che la stessa Maria porse a Damiano, ordinandogli di bere. Subito dopo lo cacciò via in malo modo e cadde in un totale silenzio per circa 20 minuti. Riprese così a parlare, dicendo che ora Damiano era a casa del fratello Rosario, il quarto degli accusati, e che questo lo stava sgridando, chiedendo per quale motivo fosse andato a casa Talarico. Nei successivi interrogatori, però, Damiano non ammise mai di essere stato dal fratello. Nell'articolo del dottor Scambio vi sono riportate poi alcune interessanti testimonianze che dimostrano come in quelle 36 ore la ragazza, oltre a riportare dettagli che poteva conoscere solo il defunto, dette anche prova di chiaroveggenza. Una delle testimonianze fu di un vicebrigadiere dei carabinieri in pensione, un certo Guglielmo Sità, che, spinto dalla curiosità della vicenda, volle recarsi a Siano a vedere Maria in preda allo spirito di Giuseppe. Non appena Maria lo vide tra la folla, disse: «Lasciate passare il brigadiere», nonostante non si fossero mai incontrati. Maria raccontò che la sera prima della morte di Giuseppe era affacciato al balcone a fumare la pipa. L'uomo, infatti, confermò di aver visto passare il ragazzo in compagnia di Totò, Abele e Damiano, ma di non aver notato alcun comportamento sospetto. Il brigadiere affermò anche che, ad un esame della mandibola di Maria, gli sembrò che la ragazza avesse davvero qualche frattura e che i denti, al tatto, sembravano volersi staccare dalle gengive. In egual modo Maria sorprese Giovanni, il fratello del defunto, guardandolo senza emettere parola né sorrisi e anzi accusandolo di non rispettare la madre. Giovanni ammise poi che proprio il giorno prima aveva risposto male alla madre. La giovane continuò quindi a riportare vicende che potevano essere conosciute solo dal defunto, come le chiacchiere con un suo amico circa una canzone da lui preferita, un dettaglio di quella sera in cui un carabiniere le esortò a lasciare la locanda, o il vino di quella sera che non fu mai pagato da nessuno, notizia confermata dal titolare dell'osteria. Furono fatti anche dei tentativi inversi, come quello di un vecchio amico di Giuseppe, un certo Totò dell'Apa, il quale chiese a Maria dove lui e Giuseppe avessero lavorato insieme. La ragazza disse senza tentennamenti che erano stati colleghi alla tramvia, quando ci fu l'alluvione dell'ottobre 1935. A questo punto, il dottor Scambio decise di omettere altre dichiarazioni comprovante l'eccezionalità dei fatti e giunse così all'ultimo atto di questo dramma. La madre di Maria, preoccupata per tutto questo afflusso di persone in casa, pregò Caterina, madre di Giuseppe Veraldi, di dire a suo figlio di abbandonare il corpo della giovane e di non farle del male. Per far ciò, Caterina, rivolgendosi a Maria, disse che stava per andare via perché tardi e si raccomandò di lasciare presto questa ragazza senza recarle danno. Maria, sempre nelle vesti di Giuseppe, rispose che avrebbe obbedito subito e, alzatasi, uscì di casa avviandosi verso il ponte. Giunta al ponte, gettò il cappotto a terra e alcuni fazzoletti in diverse direzioni. Poi, con una sorta di tuffo, si sdraiò sul terreno prendendo una posizione che ricordava chiaramente quella del cadavere. Restò così disposta per alcuni minuti fino a quando, alzandosi come dopo essersi svegliata da un lungo sonno, riconobbe la sua vera madre, i parenti e i compaesani che l'avevano seguita in questo tragitto. Maria non ricordò nulla di quanto era successo da un paio di giorni e, nelle giornate successive, ci vollero non poche insistenze perché fosse concessa una visita da parte del dottor Scambio. Durante quest'ultima visita, ella confermò nuovamente di non ricordare nulla e di non sapere chi fosse Giuseppe Veraldi, cercando sempre di sottrarsi all'altrui curiosità. Il famoso parapsicologo italiano Ernesto Bozzano scrisse del caso proprio l'anno successivo. Nel rapporto sottolineò il suo parere positivo verso la genuinità del fenomeno, soprattutto analizzando il modo in cui la ragazza riconobbe come suoi parenti o amici persone mai viste prima, mentre non ebbe mai atteggiamenti di confidenza con i parenti reali. Straordinari poi furono anche gli episodi di chiaroveggenza o di lettura del pensiero di persone presenti in quel momento, il Bozzano evidenziò anche come il caso non differì in nulla rispetto a altri accadimenti simili, ma risultò raro nel genere per la spontaneità e soprattutto per la durata. Infatti, l'unico altro evento conosciuto per l'eccezionalità della durata e da lui citato come detto ad inizio puntata fu quello di Huatzica, della durata di circa 3 mesi e mezzo. Se desiderate approfondire quest'ultimo caso, avete un'unica possibilità, e cioè acquistare il volume edito dalla Golem Libri dal titolo Il prodigio di Huatzica, una storia vittoriana di possessione e reincarnazione, che tra l'altro è l'unica versione in lingua italiana. Ne trovate i dettagli su paranormale.com e sui canali social. Il 6 novembre 1994, la famosa trasmissione in onda su Rai 2, Misteri, diede spazio a questa vicenda, e durante questa puntata l'allora conduttrice Lorenza Foschini ebbe in studio come ospite il figlio di Maria Talarico. Terminò così questa incredibile storia di possessione medianica nel quale, secondo Bozzano, l'atto di incorporazione del defunto fu possibile grazie a una fortuita coincidenza, la presenza di un potente fascio di radiazioni emozionali, sprigionatosi dal proprio organismo nell'ora tragica della sua violenta morte e rimasto impresso allo stato latente nell'etere circostante, come accade anche nelle case infestate dove si manifestano presenze. Fu così che questa circostanza permise di riaprire un caso archiviato come suicidio e un povero ragazzo creduto impazzito per amore vide riscattata la sua memoria. Io sono Enzo Barone e quello che hai appena ascoltato era Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Se desideri, puoi condividere questo podcast e lasciarmi una recensione su iTunes o un commento su Spreaker. Cronache dall'altro mondo è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e Spreaker ed offrirà presto dei contenuti extra ai quali potrete accedere all'indirizzo www.paranormale.com. Inoltre, puoi seguire paranormale.com su Instagram e Facebook. Se sei a conoscenza di storie simili nelle tue vicinanze, puoi iscrivermi a info@paranormale.com. Sarò felice di approfondire.